Allora, buonasera, come state? Bene, pure io sto bene. Allora, a qualcuno potrebbe interessare. Allora, la scorsa volta noi abbiamo introdotto il tema, giusto, della letteratura apocrifa, abbiamo introdotto un po' quelli che sono i criteri generali. Ripeto soltanto questo passaggio. Abbiamo detto che apocrifo non significa né cattivo né semplicemente testo non canonico, cioè non è una questione di un testo che non è contenuto in un canone. Abbiamo detto che noi definiamo letteratura apocrifa una letteratura che presenta due caratteri. È vero che non è contenuta nel canone, però la volta scorsa ricordate, abbiamo detto anche che i canoni sono diversi all'interno del cristianesimo stesso. Quindi per alcuni testi la questione non canonico, non esattamente valida, come vedremo un po' più avanti, come vedremo un po' più avanti. La letteratura apocrifa ha due caratteristiche, una letteratura integrativa e secondaria. Questi sono due aggettivi che dobbiamo ricordare. Che cosa significa integrativa? Significa che la letteratura canonica prende alcuni passaggi della la letteratura apocrifa, prende alcuni passaggi della letteratura canonica lasciati in sospeso, si attacca a questi passaggi che sono lasciati in sospeso e si allarga. Quindi che cosa fa la letteratura apocrifa? Qual è lo scopo principale? Non è quello di distaccarsi dalla letteratura canonica, ma dalla letteratura canonica prende alcuni spunti. Per esempio, nella letteratura canonica c'è un qualche passaggio che non è chiaro. La letteratura apocrifa si attacca a quel passaggio e non lo spiega con un'interpretazione, con un trattato, eccetera, ma ci scrive un racconto che serve per allargare quel passaggio lasciato in sospeso, che non è chiaro, e per spiegare un determinato passaggio. Quindi il primo carattere è quello integrativo. Secondario perché? Perché quando noi abbiamo un testo apocrifo, dobbiamo sempre far riferimento ad una letteratura precedente. Per quanto riguarda gli apocrifi, facciamo riferimento del Nuovo Testamento, facciamo riferimento ai testi di età apostolica, quindi per esempio i Vangeli canonici e quant'altro. Per quanto riguarda gli apocrifi dell'Antico Testamento, facciamo riferimento ai testi dell'Antico Testamento, ovviamente. Perciò vengono chiamati apocrifi dell'Antico Testamento e apocrifi del Nuovo Testamento. Quali sono i testi che vengono integrati e rispetto ai quali questi testi sono secondari? E questo è il punto di domanda, no? Allora, per quanto riguarda quindi letteratura che integra ed è letteratura dipendente, la tradizione apocrifa dell'Antico Testamento ha al suo centro un filone letterario che riguarda un personaggio in particolare, che è quello che affronteremo questa sera. Perché parlo di filone letterario? Perché il personaggio di Enoch rientrerà in una lunghissima tradizione letteraria, sia giudaica, sia cristiana, nel senso anche di letteratura neotestamentaria, perché Enoch viene menzionato nel Nuovo Testamento, sia poi nella tradizione dei padri della Chiesa e dei commentatori medievali. Perché questa figura desta un particolare interesse. Enoch è uno dei padri antidiluviani, quindi prima del diluvio praticamente. E la caratteristica lo incontriamo in Genesi 5:24, no? Nella tavola dei popoli. E quando si fa riferimento ad Enoch, nel passaggio di Genesi 5:24 si dice una cosa molto particolare, che ha destato notevole interesse. Leggiamo nel testo della scrittura dell'Antico Testamento, nel testo masoretico, nella Bibbia ebraica, Enoch camminò con Dio e non ci fu più poiché Dio lo rapì. Allora, qual è la particolarità di questo passaggio? Il passaggio dice che in pratica Enoch non è morto, ma è stato rapito al cielo da Dio. Una realtà che noi incontriamo anche altrove nell'Antico Testamento, perché anche Elia ascende al cielo, quindi abbiamo anche un altro racconto di ascensione al cielo. Questo questo passaggio per cui Enoch fu rapito al cielo, quindi Dio lo prese, con un termine ebraico molto particolare, perché non significa morire. Allora, se io in italiano dico che Dio lo ha preso con sé, io capisco metaforicamente che appunto la persona è morta, ma perché è un uso idiomatico dell'italiano, cioè in italiano questa espressione c'è e quindi io la comprendo. In ebraico l'espressione che viene utilizzata nello specifico del prendere non può essere intesa in questo modo perché non la troviamo altrove, quindi non abbiamo nessuna comparazione per la quale possiamo interpretare questa espressione semplicemente con l'idea che Enoch morì. Il Targum, che cosa sono i Targum? Le interpretazioni aramaiche del testo ebraico, no? Voi sapete, l'ebraico si è parlato fino ad un certo periodo, poi dopo l'ebraico scompare, intorno al V secolo avanti Cristo, e viene rimpiazzato dall'aramaico. Ora, l'aramaico non è un dialetto dell'ebraico, quindi non è che si capissero, l'aramaico è un'altra lingua. Allora, essendo un'altra lingua, c'era bisogno di tradurre la Bibbia per renderla comprensibile a coloro che l'ascoltavano. Ma questi sono i Targum, delle traduzioni in aramaico della Bibbia ebraica, ma le traduzioni non sono traduzioni letterali, sono traduzioni interpretate. Quindi non si tratta semplicemente della trasposizione di parola per parola nel testo aramaico, ma si tratta di un, in alcuni casi, di un ampliamento notevole del testo. Nel Targum di questo passaggio di Enoch di Genesi 5:24 leggiamo: Enoch usciva ed entrava con devozione per timore del Signore. Non ci fu più, ma ci fu, perché il Signore non volle che morisse. Allora, il Targum nel tradurre e commentare, non solo tradurre il passaggio, allarga il testo dicendo che specificamente il Signore non volle che morisse. Quindi questa figura di Enoch desta notevole attenzione perché Enoch entra nel mistero della vita futura da vivo e diventa per la letteratura successiva un tramite tra le realtà future e gli uomini che vivono nella storia. Quindi la figura di Enoch diventerà in qualche modo un intermediario tra il regno che verrà, tra il mondo che verrà e la realtà nella quale noi ci troviamo a vivere. Nella Sacra Scrittura, un altro passaggio che è lasciato piuttosto in sospeso, no? Perché abbiamo detto che gli apocrifi integrano una letteratura, qualche passaggio lasciato in sospeso. Una grande sospensione dell'Antico Testamento, un grande gap dell'Antico Testamento è la questione dell'aldilà. Allora, nella letteratura antico veterotestamentaria riferimenti sull'aldilà sono pochi e non sono così precisi e dettagliati. Per esempio, noi sappiamo per certo che nella fase più antica non ci fosse distinzione tra un paradiso ed un inferno, c'era una visione degli inferi come Sheol e la morte in generale è vista come qualcosa di negativo, per cui la vita è questa che viviamo sulla terra. Gradualmente si va sviluppando una teologia distintiva rispetto all'aldilà, quindi che dice esiste un luogo per i giusti e un luogo per i peccatori, ma sarà un'acquisizione piuttosto tardiva. Nella fase più antica questa consapevolezza non c'è. L'uomo giusto campa a lungo, l'ingiusto muore giovane a causa del suo peccato. Quindi la morte è vista come una condizione di condanna nella fase più arcaica. Più o meno una simile teologia dell'aldilà è anche presente nel mondo greco e nel mondo romano, dove la realtà sull'aldilà è piuttosto fluttuante. La morte è una realtà che riguarda le ombre e non è una bella realtà. Pian piano ci sarà una distinzione, ma sarà, come sapete, sulla questione dei Campi Elisi, no? Nel mondo classico non è ben chiara, perché non tutti credevano in una realtà del genere, che poi era riservata solo a certi nomi, a certi eroi, no? Mentre invece non era riservata a tutti i buoni questa realtà. Quindi non c'era proprio una teologia dell'aldilà assimilabile al nostro, alla nostra concezione dell'aldilà. Era tutto un po' più fluttuante. I libri di Enoch, la letteratura enochica, come letteratura apocrifa, cerca di spiegare le realtà che vengono dopo questa vita utilizzando Enoch come intermediario, cioè come colui che ha portato all'uomo un messaggio sulle realtà della vita futura. Perché questa letteratura è particolarmente importante? Questa letteratura è particolarmente importante perché si va a sviluppare in un periodo che va dal III secolo, II secolo avanti Cristo, fino al II secolo dopo Cristo. Questo che cosa significa? Che si va ad innestare a metà tra l'Antico Testamento nella sua teologia classica e il Nuovo Testamento abbraccia la letteratura del Nuovo Testamento e la supera, nel senso che lo troviamo anche dopo il Nuovo Testamento letteratura enochica. E la letteratura enochica ha dei riferimenti che ci spiegano in qualche modo la teologia del Nuovo Testamento in relazione all'aldilà. Perché la visione del Cristo sull'aldilà non è esattamente la visione dell'Antico Testamento così come noi ce l'abbiamo. Sulla questione della Geenna, eccetera, Gehinnom, la Geenna, no? L'inferno piuttosto che gli inferi, una realtà al di là, la visione del seno del padre Abramo nel quale andranno i giusti, ricordate la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, eccetera. Queste visioni sono presenti nella letteratura enochica, ma non le trovate nell'Antico Testamento. Ancora, il libro di Enoch è soprattutto il primo libro di Enoch, adesso spieghiamo bene, noi abbiamo tre libri di Enoch. Il primo libro di Enoch, nello specifico, viene citato anche nella lettera di Giuda, che per la tradizione occidentale cattolica e per la tradizione orientale è una lettera canonica. E il fatto che un testo non canonico venga citato in un testo che poi diventa canonico crea non poche difficoltà. Perché quantomeno ti impone di andare a vedere il riferimento che Giuda riporta, quindi rimanda ad una letteratura non canonica. Questo per spiegarvi che il limite tra canonico e non canonico non è così netto, non è che c'è una barriera, perché se andate a leggere tutti i testi che parlano del canone, soprattutto dei primi quattro secoli, troverete alcune differenze importanti sul canone così come era visto in questa fase e così come lo vediamo noi. Allora ci sono degli aspetti che sono piuttosto controversi. Quindi l'importanza della letteratura enochica qual è? La letteratura enochica ci dà in qualche modo una visione rispetto alle realtà ultime, quindi i novissimi, come li volete chiamare, l'aldilà, l'escatologia e quant'altro, una visione delle realtà ultime che manca sostanzialmente nell'Antico Testamento e in parte nel Nuovo Testamento, perché nel Nuovo Testamento non troviamo una trattazione precisa di tutto quello che verrà dopo questa vita, ma anche lì è da ricostruire, perché Gesù non fa una trattazione precisa rispetto a certe realtà. Le menziona, ma in maniera diversa, in contesti diversi anche nel Nuovo Testamento. La letteratura enochica ci fornisce una visione di inferno e paradiso, sostanzialmente, che è molto prossima a quella che poi ci consegnerà la tradizione della Chiesa nella fase successiva, ed alcune immagini che vengono dalla letteratura enochica, per chi avesse avuto modo di leggere un po' il secondo Enoch, richiamano tanto anche la visione dantesca e la visione medievale dell'inferno e dell'aldilà. Quindi questi testi destano un certo interesse anche da un punto di vista puramente letterario, per chi volesse comprendere quali sono i filoni ispirativi anche per una certa letteratura, non solo per una questione puramente teologica. Allora, quindi abbiamo detto il personaggio di Enoch è scelto perché si dice in Genesi 5:24 che Enoch fu rapito al cielo. Noi abbiamo a disposizione tre libri di Enoch, quindi in tutto abbiamo tre libri di Enoch. Abbiamo il primo libro di Enoch, il secondo libro di Enoch e il terzo libro di Enoch, che non sono una saga. Quindi non è che il primo libro di Enoch racconta qualcosa, continua poi questa storia nel secondo e poi continua nel terzo. Non hanno tra di loro nessun nesso di continuità. Sono tre storie diverse che ripetono sullo sfondo la stessa storia, ma la raccontano in tre modi diversi. Quindi non si tratta di un filone da questo punto di vista, il tema è sempre quello, c'è Enoch che viene mandato sulla terra dai suoi figli e dice e racconta ai figli quello che ha visto nell'aldilà. E i figli scrivono questo testamento. Quindi questo schema si ripete in tutti e tre i libri di Enoch, ma per quanto riguarda i contenuti, i tre testi hanno non poche differenze. Allora, il primo libro di Enoch, che è quello più antico, che non è quello che avevate voi, voi avete avuto il secondo libro di Enoch, giusto? Allora, il primo libro di Enoch potete scriverlo con l'H come preferite, non c'è differenza. Il primo libro di Enoch è detto Enoch etiopico. Perché è detto etiopico? Perché a noi questo testo è rimasto, ci è pervenuto nella sua versione completa, solo in lingua etiope antica, quindi in Gese. Si chiama Gese. È la lingua liturgica delle chiese di Etiopia. Infatti, per la chiesa etiope ortodossa, il libro di Enoch è considerato canonico. Quindi loro ce l'hanno nel canone, lo leggono nella liturgia, eccetera. Questo testo è stato confermato da alcuni frammenti greci, quindi abbiamo una versione greca del testo, ed alcuni frammenti aramaici ritrovati a Qumran. Quindi che cosa significa? Significa che il testo che a noi è giunto è più recente, perché l'etiopico è una lingua più recente rispetto all'aramaico e al greco, ma l'esistenza di frammenti greci ed aramaici ci dice che questo testo già esisteva in precedenza. Il nucleo più antico del libro, del primo libro di Enoch, va dai capitoli 6 al capitolo 37. Quindi all'interno del libro vi è una parte, quella compresa tra i capitoli 6 e 37, che risulta essere ancora più antica e che si chiama Libro dei Vigilanti. Adesso vediamo chi sono questi vigilanti. Perché li avete incontrati anche nella lettura del secondo libro di Enoch, si parla dei vigilanti. Questo è il primo libro di Enoch, quindi andiamo, dovrebbe risalire il testo al terzo, secondo secolo avanti Cristo. Poi abbiamo il secondo libro di Enoch, che è quello che voi avete avuto, che è detto libro slavo. Libro di Enoch slavo. Perché? Perché ci è pervenuto soltanto nella versione, nella traduzione paleoslava, cioè sarebbe l'antica lingua delle popolazioni slave, la lingua di Cirillo e Metodio. Allora, dal testo paleoslavo sarebbe la lingua di Cirillo e Metodio, la lingua che utilizzano ancora le chiese slave. Questo libro, fino a pochi anni fa, si riteneva che fosse non particolarmente antico, perché non avevamo altri testimoni come quello per il primo libro che ci potessero confermare l'antichità di questo testo. Soltanto leggendo il testo si capiva che era una traduzione dal greco, quindi il testo non era stato scritto in primo momento di sana pianta in lingua paleoslava, però non c'erano frammenti. Poi alcuni frammenti in copto, che era la lingua dell'Egitto dopo la cristianizzazione, alcuni frammenti in copto hanno permesso di dire no, il libro di Enoch esisteva già da prima, anche il secondo libro di Enoch, esistono dei frammenti, quindi il testo era diffuso almeno qualche secolo prima. Diciamo che nella sua redazione finale, dovrebbe risalire al secondo secolo dopo Cristo, la sua versione originale. Quindi siamo in età cristiana, siamo in età più tarda, eccetera. L'ultimo libro di Enoch, e abbiamo finito, 3 Enoch, è detto libro di Enoch ebraico. Perché? Perché questo libro ci è pervenuto solo in lingua ebraica. Di questo testo non abbiamo molti frammenti, il testo non è stato particolarmente studiato nemmeno, quindi resta ancora un testo piuttosto complesso da un punto di vista sia teologico, sia letterario, eccetera, perché abbiamo poche edizioni del testo stesso. E il terzo libro di Enoch, essendo scritto in ebraico, viene accolto nella tradizione ebraica come una tradizione rabbinica. Quindi gli ebrei lo leggono questo libro qui, lo considerano non canonico perché non rientra nel canone della Sacra Scrittura, ma comunque appartiene alla tradizione ebraica. Quindi è considerato un testo di tradizione, gli ebrei lo leggono. Poiché questo libro parla dell'aldilà organizzando l'aldilà in palazzi, quindi vede l'aldilà organizzato in palazzi, condominio 1 gli angeli, condominio 2 i cherubini, condominio 3 i serafini, scala A e B, questo libro è anche detto libro dei palazzi, il terzo Enoch è detto anche libro dei palazzi. Palazzo in ebraico, palazzi si dice ekalot, perché gli ebrei tutta la letteratura enochica la chiamano letteratura ekalot, cioè la letteratura dei palazzi. Questa definizione viene dal terzo libro di Enoch, perché il terzo libro di Enoch organizza l'aldilà appunto in palazzi. Il rabbino che ha studiato i libri di Enoch nello specifico è Sholem, che è probabilmente lo studioso più famoso della letteratura enochica. Sholem. Secondo Sholem, i libri di Enoch costituiscono un pentateuco alternativo, quindi lui dice, addirittura parla dell'esistenza di un pentateuco enochico, cioè di una letteratura che costituisse un pentateuco, una Torah, su tutte le realtà che riguardano l'aldilà. Perché l'aldilà effettivamente, come riconosce anche la tradizione ebraica nello specifico, è una questione piuttosto aperta nella riflessione teologica, soprattutto degli ebrei. Perché sull'aldilà, come sapete, nelle tradizioni ebraiche non c'è una posizione univoca. Quindi ci sono più posizioni. Da una posizione praticamente atea, quindi che non crede nell'esistenza di una vita dopo la morte, fino ad una posizione molto prossima alla nostra idea di aldilà. Quindi paradiso, inferno, persino una forma di espiazione dopo la morte, quindi anche una dimensione di purgatorio, e poi la risurrezione. Quindi abbiamo nell'ebraismo una rosa di visioni sull'aldilà, non abbiamo un'unica visione rispetto alle realtà che riguardano l'aldilà. Allora, la letteratura enochica, quale problema intende risolvere al di là della dimensione dell'aldilà? Ci sono delle questioni che riguardano questa letteratura che sono molto più profonde e che giocano su un passaggio che l'ebraismo vive con grande difficoltà, la distanza tra l'uomo e Dio. Cioè, nella tradizione ebraica la rivelazione di Dio all'uomo è un passaggio molto complesso ed estremamente delicato. Tutto si gioca su un equilibrio che Dio deve gestire, per il quale l'uomo non debba morire quando Dio gli si rivela. Quindi Dio deve gestire tutto in modo tale che, rivelandosi all'uomo, non lo faccia morire. Ricordate la storia di Mosè, no? Il problema è che se io mi rivelassi a te in tutta la mia gloria, tu moriresti. Quindi uno dei problemi fondamentali che l'ebraismo avverte in maniera pregnante è il fatto che Dio è distante e che il suo rivelarsi all'uomo deve essere graduale, ma non può essere né completo né pieno. Questo che cosa significa? Dio non ci ha rivelato tutto, soprattutto le realtà del mondo a venire ci restano oscure. Perché ci restano oscure? Perché se Dio ci rivelasse tutto di sé, noi moriremmo, perché non saremmo capaci di contenere tutta la rivelazione. Quindi anche la legge, no? Che la Torah, che è vista come il momento più alto nella tradizione ebraica della rivelazione di Dio, non è vista come rivelazione completa. Come può una parola contenere il mistero di Dio? Questa è la domanda che ci si pone. Anche quando Dio si rivela all'uomo, si dice, la scrittura dice che Dio parla bakol, nel tuono. Cioè la rivelazione, che può significare sia tuono che voce, ma l'idea è che la rivelazione è qualcosa che in qualche modo lascia l'uomo frastornato e che l'uomo deve tradurre in parole che continuamente sono insufficienti per contenere questa rivelazione. Quindi anche l'ebraismo si pone la questione sulla necessità di un mediatore che umanizzi la rivelazione e che la renda disponibile all'uomo. Dio non può rivelare all'uomo direttamente i misteri della vita a venire, perché l'uomo non può parlare direttamente con Dio. Quindi c'è bisogno di una figura che faccia da ponte in modo tale che ciò che vede nell'aldilà lo possa umanizzare, quindi tradurre in parole perché l'uomo comprenda queste parole. Questa differenza è fondamentale per capire che cosa intendiamo quando parliamo di apocalisse, quindi di letteratura apocalittica e di letteratura profetica. Nella letteratura profetica Dio si rivela al profeta parlando. Quindi è Dio e la parola di Dio fu rivolta a. E il profeta accoglie una profezia. Nella letteratura apocalittica questo passaggio è fondamentale, non c'è mai rivelazione diretta. Dio richiede necessariamente sempre un mediatore che sia umano e che traduca dei misteri che non possono essere resi nelle parole degli uomini in parole d'uomo. Non riuscendoci, perché il mediatore ad un certo punto del testo si dichiara apertamente incapace di descrivere quello che lui ha visto. C'è un passaggio sia nell'articolo sia nel testo di Enoch quando si parla del volto di Dio. Enoch dice che vede qualcosa come del metallo incandescente, grosso modo, e poi ad un certo punto specifica: ma non posso descrivere quello che ho visto pienamente perché non lo posso tradurre in parole d'uomo. Sarebbe assurdo dire che il mistero di Dio può essere tutto tradotto nelle parole degli uomini, perché anche il mistero dell'uomo non può essere tutto tradotto in parole. Quello che noi siamo non lo possiamo esprimere con le parole. Ci sono delle realtà a cui le parole nostre rimandano ma che non esprimono pienamente, no? Ringraziando Dio noi siamo anche al di là della parola che diciamo, c'è tutto un mondo dietro alla nostra parola. Quindi i sentimenti, tutto la nostra realtà interiore, no? La poesia diventa la forma più alta per poter esprimere questo mondo interiore, perché la poesia evoca e non dice, ma proprio perché la parola sarebbe insufficiente di per sé ad esprimere quello che noi siamo. Allora, questa realtà è anche evidente nella letteratura apocalittica, per cui voi avete Enoch che deve mediare un contenuto e deve tradurre un contenuto in parole. Lo trovate anche nell'Apocalisse di Giovanni. Ad un certo punto Giovanni si trova davanti alla gloria di Dio che è assiso sul trono, ci sono i vegliardi e interroga un vegliardo e dice: che cosa sto vedendo? E il vegliardo, che è una figura umana, media quello che Giovanni sta vedendo e glielo spiega. Perché nella letteratura apocalittica è fondamentale un mediatore. Daniele, capitoli 7, soprattutto dal capitolo 7 fino al capitolo 12, che cosa fa? E Daniele chiede spiegazioni su quello. Vedevo e non capivo. Io vedevo ma non capivo. Perché questo? Perché c'è bisogno sempre, questa è una caratteristica tipica della letteratura apocalittica. Apocalittico non ha a che fare con la fine del mondo necessariamente, il genere apocalittico ha a che fare principalmente con questo aspetto. Io vedo il mistero di Dio, non lo capisco e qualcuno me lo spiega. Quindi c'è un mediatore che mi spiega quello che sto vedendo, che non vedo più in chiarezza, ma lo vedo attraverso simboli, perché non posso tradurre Dio in storia. Dio non può diventare un fatterello. Allora si passa dalla dimensione della narrazione, no? La visione dell'Antico Testamento, dove Dio più o meno era narrato, l'opera di Dio con gli uomini era una narrazione, ad una visione un po' più complessa, dove sì, ma Dio è la storia, ma è anche al di là della storia degli uomini, cioè c'è un mistero che sovrasta la storia degli uomini e che non è così chiaro in maniera lampante. Allora, quali sono gli aspetti fondamentali della visione di Enoch rispetto all'aldilà? Enoch si basa su una teologia che già si sta sviluppando anche nell'Antico Testamento, ma che poi si sviluppa pienamente in tutta quanta, in tutto il mondo giudaico. L'idea che non è possibile che il giusto e il peccatore vadano a finire nello stesso posto nella vita a venire, che è un'idea che già trovate in Giobbe, che ha un'influenza persiana, perché c'è qualcosa dietro anche del mondo persiano, e che entra nella teologia ebraica fino a portare a questa realtà che per noi ormai è scontata, quindi per noi le dimensioni di purgatorio, paradiso, inferno sono delle dimensioni che dottrinalmente ci sono state mediate, quindi noi già le abbiamo presenti in qualche modo, ma che invece nella sensibilità dell'uomo vanno pian piano formandosi. Quindi non c'è qualcuno che ha consegnato un pacchetto preconfezionato, c'è tutta una storia, l'evoluzione del credo nella storia di diverse comunità che a questa realtà del mondo a venire si relazionano in maniera diversa. Nel primo libro di Enoch abbiamo detto Enoch va dai suoi figli e racconta: io ho visto, e cosa ho visto? Ho visto l'inferno e ho visto il paradiso. L'inferno è un lago di fuoco, quindi già c'è la rappresentazione degli inferi legati alla dimensione del fuoco. Rappresentazione che viene probabilmente storicamente proprio dalla Geenna, intesa come questo luogo dove venivano bruciati rifiuti, cadaveri, un po' tutto, quindi la dimensione del fuoco appartiene evidentemente a questa realtà. Come sapete, poi nella tradizione cristiana, anche nella tradizione mistica cristiana, non è sempre stato il fuoco, l'inferno è anche stato rappresentato come un luogo gelido. Quindi l'idea che mediava la lontananza di Dio era spiegata attraverso diverse immagini, non solo il fuoco, a volte anche il freddo, no? Immagini che servono per tradurre all'uomo un mistero più grande. Quindi non è che l'inferno è il fuoco, è un'immagine che serve per rendere un mistero più grande in parole d'uomini. Allora, quindi già qui abbiamo la visione dell'inferno secondo una dimensione di un inferno infuocato, luogo di sofferenza. Il paradiso è associato ancora alla dimensione edenica, quindi il paradiso è Eden, è il giardino originario dal quale siamo stati scacciati e nel quale rientriamo. Se ci comportiamo secondo la legge del Signore, perché Enoch va dai suoi figli, non dà ai suoi figli dei nuovi comandamenti rispetto alla Torah, dice semplicemente ai figli profeticamente: rispettate la legge, perché se rispettate la legge sarete nel Signore nella vita a venire. Quindi c'è già questa visione degli inferi che e del paradiso che appartiene al nostro immaginario ancora oggi, perché ancora oggi noi rappresentiamo culturalmente il paradiso e l'inferno secondo questi schemi. Da dove provengono questi schemi del paradiso e dell'inferno, questa visione immaginifica, iconografica, come la volete chiamare? Tutto proviene dalla letteratura enochica, che rappresenta in maniera lampante qualcosa che noi a volte non sappiamo da dove viene. In più, nei libri di Enoch si aggiunge un passaggio fondamentale. Salvezza e dannazione non appartengono solo al mondo terreno. Ci sono degli esseri che non sono terreni e che entrano nella dinamica di salvezza e dannazione. Quindi si comincia a parlare degli angeli caduti, che sono realtà che noi nella scrittura non troviamo, se non nell'Antico e nel Nuovo Testamento, con dei pochissimi riferimenti. Il mistero della salvezza non appartiene soltanto alle realtà terrene, ma appartiene anche alle realtà superne, perché non esiste solo una dimensione terrena, esiste anche una dimensione che riguarda l'aldilà. Nella fase più antica dell'Antico Testamento, l'angelo è visto semplicemente come una manifestazione di Dio, quindi non è visto come un'entità personale. E l'angelo del Signore parlò, non è un angelo come entità personale, ma è semplicemente una manifestazione del Signore. Malach Adonai, no? In ebraico, cioè manifestazione di Dio. Nella visione invece intermedia, gradualmente, queste manifestazioni di Dio cominciano ad acquisire un carattere personale e non ad essere semplicemente una visione di Dio secondo modi, maniere umane, ma a diventare mediatori tra l'uomo e la divinità, sempre in base a quel discorso per il quale Dio non si può manifestare direttamente all'uomo. Quindi esistono delle creature intermedie che sono necessarie per poter mediare il divino all'umano. Questo passaggio integra che cosa? Perché abbiamo detto la letteratura apocrifa è integrativa. Qui c'è un'altra integrazione. Genesi 6. I figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini e generarono una generazione malvagia. Questo passaggio di Genesi 6, che è evidentemente ha un retaggio mitologico, cioè c'è dietro un po' tutta quanta una mitologia, ma nella letteratura enochica viene ripreso ed interpretato. Chi sono questi figli di Dio caduti? Sono i vigilanti. Sono coloro che scendono dal cielo, si uniscono alle figlie degli uomini e concepiscono dei figli, che sono una generazione corrotta. I vigilanti erano maschi, non c'erano vigilantesse. Non c'erano vigilantesse. Allora, non ci sono le vigilanti. Allora, queste figure sono delle figure molto particolari. Perché? Perché il fatto che si uniscano agli uomini, scusate, che si uniscono alle donne per concepire dei figli d'uomo, le rende delle figure che non sono proprio angeliche e non sono proprio umane. Perché se fossero solo angeliche non potrebbero concepire figli. Se fossero proprio umane non ci sarebbe la spiegazione del fatto che i figli di Dio si uniscono alle figlie degli uomini. Quindi c'è una figura intermedia, il vigilante, che è visto come una realtà che Dio ha creato con lo scopo di mediare se stesso agli uomini. Ma invece di mediare Dio agli uomini, scendono sulla terra, le figlie degli uomini erano belle, loro le guardano, Dio li ha mandati e loro si sono corrotti. Sempre colpa delle donne, è una visione. Però poi nella letteratura enochica i vigilanti solo stanno negli inferi, non ci stanno le figlie degli uomini con le quali si sono unite. No. Allora, sì, ci sono degli aspetti controversi sulla realtà, no, di quello che viene nella vita a venire. I vigilanti sono questi. Allora, il termine vigilante da dove deriva? Perché questa traduzione in italiano? Perché questa traduzione italiana? Il termine vigilante in ebraico è ir. Compare anche nel libro di Daniele al capitolo 4. Scusate, nel capitolo 6, nella fossa dei leoni, scende un vigilante, non scende un angelo. Allora, il termine ebraico per vigilante è ir. Questa lettera è una lettera che è scritto con il nostro alfabeto. Questa lettera è una lettera che in italiano non abbiamo, ayin, i con l'accento circonflesso, ir. Che cosa succede? Questo termine non si sa come tradurlo in greco, quindi non c'era una parola greca che potesse tradurre questa parola. Quindi, per esempio, alcuni autori, Teodozione, lo scrive in greco così come sta scritto, scrive ir in greco senza tradurlo, senza capire che cosa fosse. Altri invece prendono le tre lettere e dalle tre lettere fanno derivare la radice greca gre. C'è un passaggio linguistico-fonetico che è giusto, è fatto bene, cioè è fatta arte, è fatta mestiere. Allora, gre. Questa radice in greco ha a che fare con l'idea dell'alzarsi, egeiro, no? Con una metatesi, eccetera, eccetera. Quindi da questa radice che deriva dalla radice originaria ebraica fecero derivare i traduttori greci la radice gregori, gregoroi. I gregoroi sono i vigilanti, perché la radice greca significa vigilare, no? Stare sveglio, stare attento. Gregoroi è una derivazione greca da una rilettura della radice originaria ebraica che ha portato a questa traduzione, che noi traduciamo vigilante senza sapere in realtà come tradurla correttamente. Difatti nel libro slavo di Enoch il termine non viene tradotto, viene lasciato Gregori e viene tradotto appunto i Gregori, da cui deriverebbe anche il nome Gregorio. Dovrebbe avere a che fare con questa tradizione qui il nome Gregorio. Allora, guardate bene ai vigilanti, perché sono delle figure importanti per arrivare, perché Gesù Cristo dice esattamente l'Apostolo Paolo che è quando la storia arriva ad un momento cruciale che Cristo si incarna, no? Quando arrivò il tempo. Quindi per la ricostruzione del dogma cristiano non possiamo tener conto soltanto dell'Antico e del Nuovo Testamento, dobbiamo anche analizzare la fase intermedia, che è una fase importante, perché non ci sono barriere nette, c'è tutta un'evoluzione. Allora, c'è un uomo che cerca un mediatore. C'è una visione per cui Dio si debba rivelare all'uomo, quindi l'uomo ha desiderio di Dio e vuole vedere Dio faccia a faccia. Ma a questo desiderio si oppone qualcosa, un abisso, una realtà intermedia per cui se contempli un mistero che ti supera non sei in grado di contenerlo e quindi muori. E cominciano a svilupparsi in questa teologia intermedia delle figure che cerchino di riempire questo vuoto. Allora, come le volete chiamare queste figure? Chiamiamoli vigilanti. Allora, che sono i vigilanti? Sono un po' uomini e un po' dei. Quindi, essendo un po' dei, essendo un po' divini, guardano alla realtà di Dio. Essendo uomini, la traducono nella realtà degli uomini. E risolvono un problema epocale. Presi da una esatto, vengono condannati perché si corrompono, non perché hanno voluto mediare la realtà di Dio e l'uomo. E Dio deve ricorrere ad Enoch perché i gregori, i vigilanti, si sono corrotti. Allora, essendosi corrotti i vigilanti, Dio deve chiamare Enoch per poter fare quest'opera di mediazione. Perché Enoch era rimasto l'ultima possibilità, avendo camminato davanti al Signore, essendosi comportato bene, essendo stato assunto al cielo con il suo corpo mortale, Enoch contempla il volto del Signore e può mediare agli uomini ciò che ha visto nella vita a venire. Se vi ricordate, la scena è molto folcloristica, la scena nella quale Enoch deve contemplare il volto di Dio, perché il volto di Dio è ardente, brucia, e per non scottarsi gli angeli delle nevi gli buttano delle secchiate d'acqua in faccia, mentre lui sta contemplando il volto di Dio. Allora, c'è bisogno di rappresentare un mistero nel linguaggio degli uomini, quindi bisogna trovare delle formule che siano comprensibili per tradurre un mistero. Quindi che anche il racconto ti possa sembrare folcloristico, far ridere, mamma mia, gli angeli secchi d'acqua in faccia, tutto questo serve, ci dice di un desiderio dell'uomo che l'uomo deve necessariamente appagare perché è un desiderio più grande di lui. Non mi basta la legge. Io ho bisogno di contemplare, cioè devo vedere Dio faccia a faccia. Quindi si comincia con i vigilanti, che però si sono corrotti. Dai vigilanti si passa ad Enoch, che da uomo giusto va dagli uomini e contempla le verità che ha visto. Ma neanche questo è sufficiente. Perché? La posizione di Enoch non gli consente fino in fondo di contemplare la pienezza del mistero, perché Enoch è sempre un uomo e questa sua natura umana non gli dà la possibilità di contenere il mistero di Dio, che è troppo al di sopra di lui, per cui lui non lo può contenere. Quindi anche la figura di Enoch, come vi ripeto, nel secondo libro di Enoch, dice ho visto e non ho visto, cioè l'idea è che ho visto delle cose, non le posso raccontare tutte, tant'è vero che il secondo libro di Enoch è detto anche libro dei segreti di Enoch, perché io ho visto delle cose ma non le posso raccontare tutte, per quale motivo? È perché non tutto quello che ho visto ve lo so tradurre in parole, non vi so spiegare tutto, che è una realtà... Esatto, scrive, ma non ha scritto tutto quello che vede. Cioè ci sono dei momenti nella narrazione nei quali Enoch stesso non riesce a tradurre evidentemente in parole la sua visione, che è un altro tratto tipico della letteratura apocalittica. Io ho visto fin qui, oltre non vi so dire quello che ho visto. Ho visto anche altro, ma non ve lo so dire. E anche nella mistica cristiana è un altro aspetto, cioè i mistici tramandano una contemplazione che però si ferma ad un certo momento e quando devono tradurre in parole ciò che hanno contemplato nel mistero non riescono a tradurlo pienamente, neanche in immagini, no? Per cui diventa difficile mediare un'esperienza che non riguarda la realtà soltanto umana e che quindi non è umanamente mediabile. Questa realtà appartiene a tanti ambiti della nostra esistenza, anche l'amore noi non lo possiamo tradurre in parole, perché la parola non è sufficiente a contenere quello che provo o quello che vivo oggi. C'è una parola che non contiene pienamente tutto un mistero che trascende l'uomo e che va al di là dell'uomo. Allora, questo passaggio è fondamentale per poter capire la necessità. C'è un uomo che ha avuto una legge, ma la legge non è sufficiente. C'è un desiderio altro, quello di parlare con Dio faccia a faccia. Un desiderio che neanche Mosè ha potuto portare a compimento in pienezza. Perché, se ricordate, c'è tutta la vicenda della spalla, no? Mosè contempla solo una parte del mistero di Dio, ma non lo contempla pienamente. Anche nella tenda all'incontro non è mai frontale. Non è mai frontale, anche Mosè sul monte vede Dio in un cespuglio sostanzialmente, no? C'è un roveto. Quindi anche lì c'è un'immagine che media la realtà di Dio, perché non c'è contemplazione diretta del volto di Dio. Enoch contempla nel secondo libro il volto di Dio, ma quando si tratta di dover tradurre in parole ciò che ha visto, lo fa in un certo modo, ma non può tradurre completamente quello che ha visto. Tant'è vero che se voi voleste rappresentare la visione di Enoch, non la potreste rappresentare. Dovreste solo accendere una forte luce, vedere un bagliore proiettato negli occhi, perché l'idea è sentire un forte calore. Quella è l'idea che viene dalla descrizione del secondo Enoch del volto di Dio. Come una brace, come una fornace incandescente, come ferro incandescente che scotta, quindi l'idea del calore, ma non c'è una visione, non c'è una descrizione propria. Perché? Perché Dio un volto non ce l'ha. Quindi come fai a descrivere il volto di un Dio che un volto non ha? Allora, nel libro di Enoch, tutta la questione astrale è un'altra cosa. Cioè, Enoch non identifica Dio con i pianeti, anche perché l'idea che il Sole sia una palla incandescente, questa è un'idea moderna. Non c'era l'idea che fosse qualcosa che bruciava e ci fosse della lava sul Sole, questa è una visione troppo contemporanea. Allora, proprio l'immagine della fornace ardente è ripresa dalla fornace, dalla fucina. Cioè, quindi da qualcosa di più prossimo, da un vulcano, da un'idea di qualcosa che brilla e brucia e che viene tradotta come un fenomeno assolutamente inspiegabile. Inspiegabile. Una caratteristica che distingue il primo libro di Enoch dal secondo è proprio questo. Nel primo libro di Enoch, Enoch non vede il volto di Dio. Enoch vede le realtà, vede i vigilanti, vede le realtà del mondo a venire, ma non vede il volto di Dio e descrive quello che ha visto nel mondo a venire, ma non descrive Dio. Già nel secondo libro di Enoch notate un passaggio. Si passa da un Dio impersonale ad un Dio che ha già una parvenza di volto, che però non si può descrivere pienamente, però io ho visto la sua faccia. Mi trovavo davanti al volto di Dio, quindi davanti alla sua presenza. Che è un passaggio ulteriore. Enoch ottiene una specie di promozione. Quindi passa da una contemplazione a distanza ad una contemplazione un po' più diretta. E la figura di Enoch è investita di questo titolo, no? Di colui che contempla il volto di Dio. Quindi è proprio diventa un titolo di questo Enoch, nel secondo Enoch, di colui che ha contemplato il volto di Dio. Nella letteratura, nel terzo Enoch, assistiamo ad un ulteriore passaggio. Enoch, quando contempla il volto di Dio in pienezza, viene trasfigurato dal volto di Dio e passa dall'essere Enoch al diventare Metatron. Metatron. Chi era quale cartone animato c'è? Diventa Metatron. Da dove deriva il titolo e il nome Metatron? Metaton thronon, colui che si trova presso il trono. E questo titolo, che fa diventare Enoch una figura, in questo caso nel terzo libro, più angelica che umana, identifica il terzo e ultimo passaggio. Laddove Enoch contempla il volto di Dio faccia a faccia e media questa contemplazione diretta ai suoi figli. Tre passaggi che identificano tre momenti diversi della teologia in relazione all'aldilà, a ciò che si è visto. Si passa, l'attenzione della comunità passa dalla descrizione storico-folcloristica delle realtà del mondo a venire a concentrarsi su un'altra realtà, cioè quella del volto di Dio e della contemplazione diretta di Dio. Passando in secondo piano la dimensione dell'inferno, le fiamme, il fuoco, eccetera, che continuano a persistere ma non diventano l'elemento centrale. Il desiderio è quello della contemplazione del volto di Dio in pienezza. Abbiamo detto che il cristianesimo si sviluppa nella stessa fase, letterariamente. Il cristianesimo che cosa dice? Che Dio si fa uomo in Gesù Cristo. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Che quindi la mediazione trova suo pieno compimento nel Dio fatto uomo che diventa il volto del Padre contemplato nella trasfigurazione. Quindi c'è contemplazione diretta del volto di Dio. Ma il problema è che sullo sfondo di questa verità, si trova tutta la teologia enochica che porterà le grandi confusioni nello sviluppo del dogma del primo cristianesimo. Gesù chi è? Un angelo con sembianze umane, arianesimo, da cui derivano i testimoni di Geova con una revisione. Gesù è una figura angelica, quindi una creatura angelica, che prende sembianze umane e rivela Dio all'uomo. Ma non è Dio, è un vigilante, che poi si accoppia con Maddalena, eccetera. C'è una visione che sullo sfondo spiega poi l'evoluzione del dogma cristiano in relazione ad alcune confusioni. Nel terzo libro di Enoch comparirà una figura che si chiama il piccolo, dico un termine sbagliato, Yahweh, il piccolo Adonai. Cioè una visione di una manifestazione di Dio stesso, che è Dio e che si rivela all'uomo come un piccolo Dio, un piccolo Adonai, che è un titolo che si trova nel terzo libro di Enoch. Allora, il cristianesimo risponde ad una domanda teologica che esiste sullo sfondo. Noi vogliamo vedere Dio faccia a faccia. E la letteratura enochica si sviluppa parallelamente al credo cristiano. E il credo cristiano mutua alcuni aspetti dalla letteratura enochica, quindi non gli passa completamente, non è completamente indifferente a questa letteratura, perché dei punti di contatto ci sono, ma non c'è la spinta fino al mistero dell'incarnazione. Nella letteratura enochica si arriva quasi, no? Nel terzo libro di Enoch con questa trasfigurazione di Enoch, cioè Enoch che diventa una figura angelica, siamo quasi al limite dell'incarnazione in qualche modo, perché il divino e l'umano, perché Enoch è un uomo, diventa un essere divino, ma non si arriva a questo punto. Perché? Perché la frizione sussiste nella questione della preservazione del dogma monoteista. La frizione sta nel preservare il dogma monoteista assoluto. Quindi, se io non arrivo a dire che Dio è uno in tre persone, io non potrò mai arrivare alla dimensione dell'incarnazione. Quindi il libro di Enoch, tentando di preservare il monoteismo, quindi dicendo no, Dio non si è incarnato, cerca però in qualche modo di trovare una risposta all'esigenza di una rivelazione diretta di Dio all'uomo. Allora, per il cristianesimo, con l'evoluzione del dogma trinitario, questa risposta diventa chiara. Per l'ebraismo la questione sussiste. Perché Dio è uno, non è possibile che si riveli incarnandosi o che esistano delle realtà diverse da Dio. Quindi lo stesso Dio che è nei cieli non può diventare Dio sulla terra e poi rivelarsi direttamente all'uomo. Perché l'uomo non può contenere questa dimensione di Dio. Quindi c'è una frizione, cioè c'è una difficoltà nel rendere questa immagine. Si trova un espediente. E l'espediente, il punto di contatto, è proprio la figura di Enoch. Enoch è nel mistero, perché Dio l'ha assunto, e difatti quali sono le due figure determinanti per l'ebraismo? Enoch ed Elia. Guardate, sta arrivando Elia, quando Gesù grida dalla croce. Elia è visto come colui che tornerà all'ultimo giorno, non scenderà Dio sulla terra. Questa non è una visione ebraica, sulla fine dei tempi. Non c'è la visione che Dio scende sulla terra. No, Elia manderà il suo messo, Dio manderà il suo messo Elia, Elia ungerà un Messia e il Messia prenderà possesso. Messia che non è di natura divina, non è un Dio. Il Messia è un uomo che sarà eletto da Dio e che prenderà il possesso di Gerusalemme, ricostruirà il Tempio e ricostruirà il palazzo. Poi, quando sarà ricostruito il Tempio, Dio prenderà dimora di nuovo nel Sancta Sanctorum che si trova nel Tempio di Gerusalemme. ma non è un passaggio, non è un passaggio legato alla nostra visione del ritorno di Cristo. Perché noi abbiamo una visione del divino che è completamente diversa da questa visione. Perché il divino entra nell'umano a pieno titolo. L'umano entra nel divino a pieno titolo. Perché poi c'è il mistero dell'ascensione. Quindi Dio, fatto uomo, muore, risorge, siede alla destra del Padre nella gloria con il corpo. Quindi significa che il mistero dell'uomo è entrato nel mistero di Dio. Questa realtà, e termino, sarebbe inconcepibile se noi dovessimo preservare il dogma monoteista assoluto. Quindi Dio è uno e basta, in Dio non ci sono differenze. Per questo gli ariani e poi i testimoni di Geova partono da un presupposto completamente diverso in relazione a questo aspetto specifico. Gli ariani cosa dicono in relazione a questo aspetto? Dicono no, in Dio non ci sono differenze, Gesù Cristo è un angelo. Riprendono proprio la letteratura enochica e la applicano nel contesto teologico, semplicemente. La visione del Dio unico è una visione che continua a permanere sempre, anche nella filosofia, anche nello gnosticismo, no? Lo gnosticismo che cosa vuole fare? Preservare l'idea di un Dio unico. Qual è il problema per i cristiani? Il problema per i cristiani è la prima lettera di Giovanni al capitolo 4. Quando si dice, cosa che non si sarebbe mai dovuta dire, nel senso che mai ci saremmo immaginati che qualcuno ci dicesse di Dio così apertamente ciò che Dio è, si chiarisce che Dio non ama, che Dio non ama, ma Dio è amore. Una differenza immensa tra Dio ama e Dio è amore, c'è una differenza abissale. Significa che l'unica attività di Dio è l'amore e non ci sono altre attività. Cioè che Dio si identifica con questo principio, questo movimento che è quello dell'amore, che non lo caratterizza in mezzo a tanti caratteri di Dio. Quindi Dio c'ha tanti caratteri, c'ha l'onnipotenza, l'onniveggenza, tutto quello che volete voi. No, questo viene messo tutto da parte. Dio è l'essere supremo, perfettissimo e tutto il resto. Niente, questo è il Dio dei filosofi. Si passa ad una definizione netta. Dio non ama, Dio è amore. Significa che Dio non fa altro se non amare. Non ci sono altre attività in Dio. Un passaggio epocale per cui il dogma trinitario diventa per i cristiani fondante e inevitabile, perché lo sapete qual è la domanda di fondo? Prima di creare l'uomo, Dio amava se stesso. Questo è il problema del dogma trinitario. È la questione del Dio amore. Prima di creare l'uomo, Dio era da solo. Prima di creare l'universo, se crediamo nel dogma monoteista assoluto, Dio è solo. E quindi l'amore si riversa su se stesso. Questa dimensione che non prevede circolarità e non prevede movimento è vista dai cristiani come un'aberrazione. Quindi l'idea di Dio che genera e che ispira, quindi di un Dio che produce in qualche modo, questa dimensione di un Dio in movimento diventa essenziale. Se Dio non è Trinità, Dio non è amore. Cioè c'era un tempo in cui Dio non amava, poi Dio comincia ad amare nel momento in cui costruisce l'uomo. Quindi per la visione cristiana non è possibile, Dio è amore. Allora l'essere amore di Dio richiede necessariamente la visione del Dio trinitario, che è una visione carente nella verità. Chi ama Dio? Se stesso. Il Dio autosufficiente e autodeterminante della filosofia. No, un Dio assolutamente uno, che non ha nessun interesse per le faccende dell'uomo. Perché? È perché non c'è contatto tra Dio e l'uomo. Il contatto tra Dio e l'uomo è impossibile. Poi Dio nell'ebraismo, vedete il desiderio di un Dio che sia prossimo, dalla legge che forma, la legge forma ma non trasforma. Quella è la differenza, che la legge forma ma non trasforma, trasfigura. La legge figura ma non trasfigura l'uomo. Era necessario che Dio si facesse uomo perché l'uomo non fosse formato, ma fosse trasformato dalla grazia che ha generato il nuovo Adamo. Allora, Se noi non vediamo l'altro versante, quindi non concepiamo la letteratura enochica, non la leggiamo, non ne teniamo considerazione, non ci interessa, comprendere come si sia arrivati a determinate posizioni diventa quasi impossibile. E non è che la comprensione sia strumento della salvezza, perché noi non siamo gnostici, quindi non è dalla gnosi che viene la salvezza. La salvezza non viene dalla conoscenza, ringraziando Dio, perché se la salvezza provenisse dalla conoscenza, stiamo inguaiati. Allora, la salvezza viene da una dimensione altra, che è la dimensione, la salvezza è movimento, è un movimento che mi porta da me all'altro, quindi la visione della salvezza è dinamica, non è statica. La salvezza non è stare seduti dietro ad una scrivania a studiare i libri, la salvezza è andare in strada. Allora, questa posizione fondamentale per i cristiani, è una posizione che l'ebraismo ha già, cioè sente come esigenza, l'ebraismo del periodo enochico intendo, no? Parlo di questa fase della letteratura enochica, si sente questa esigenza, ma non c'è quella forza del passaggio alla dimensione trinitaria che renderebbe, è l'unico modo per rendere possibile questa visione di condivisione. Mentre invece vista la salvezza è vista un po' per compartimenti, no? Cioè, comunque c'è Dio là, poi c'è una figura che ci serve da mediatore ma che non porta con sé la nostra umanità, mentre invece il Cristo è mediatore ma perché porta la nostra umanità nel mistero di Dio. Quindi tutta l'umanità diventa luogo di mediazione, no? La visione dei santi, eccetera, perché i santi partecipano con Cristo in Dio, quella è la visione, perché hanno la carne di Cristo, quella è la questione. Noi abbiamo la carne di Cristo e ci basta, diceva Sant'Atanasio. Va bene, abbiamo la pausa, ci sono biscotti, taralli, no, cioccolatini e pannelli.